Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Ciao, sono Andrea Prost e questa è Stolen Moments, momenti rubati all'agricoltura. Ciao Sta. E così inizia la puntata del martedì di Extra Live. Un caro saluto all'amico Stefano Fratta. E dall'altra parte del vetro invece c'è Davide Cabras, che il martedì ormai è una tradizione quasi consolidata, ci assiste, o meglio mi assiste dall'altra parte del vetro, visto che Benoni latita quasi ogni martedì, ma insomma, se latita avrà i suoi buoni motivi. Allora, cominciamo subito la puntata del martedì, che come sempre è dedicata alla cultura e a tutto quello che ruota intorno a questa parola che è usata, strausata e abusata, ma della quale abbiamo assoluta necessità, ai noi, noi sappiamo quanto, voi sapete quanto, cari ascoltatori di Radio X, e noi ci occupiamo soprattutto di Cagliari, ma ogni tanto ci piace anche ovviamente guardarci un po' più là, un po' più oltre. E oggi infatti idealmente stiamo praticamente organizzando una gita culturale, insomma una di quelle cose che portano divertimento ma portano anche un problema piuttosto serio e interessante, e ne parlo di questa cosa che adesso è un po' nebulosa, presentata così malissimo ma a modo mio, con Matteo Alissia e Roberta Sanna. Ciao ragazze.
Ciao, buonasera a tutti
e benvenute a Radio X. Dunque adesso togliamo insomma tutta la nebulosità che si è creata e parliamo invece di una questione molto seria, perché notizia insomma già di un mesetto fa che il Museo Rani naviga in cattivissime acque. Ricordiamo a tutti quanti che sì, il Museo Rani, il Museo Nivola che sta a Orani, naviga in cattivissime acque e rischia di chiudere perché praticamente non ha più risorse economiche. Soprattutto, come tutti sapete, i musei vivono soprattutto di finanziamenti pubblici, e in questo caso la regione latita ai noi come da molte altre parti. E chiudere un museo è veramente un delitto, è una cosa veramente inconcepibile dal punto di vista di chiunque abbia un minimo di sale in zucca, va, mettiamola così per non allargare troppo il discorso. Allora ne parliamo con Mattea, che è sempre molto attiva, viene insomma spessissimo qui da noi a raccontarci tutto quello che fa, e con Roberta Sanna, che poi in realtà è la vera e propria ideatrice di un'iniziativa che in qualche modo serve a risvegliare le coscienze e a portare in primo piano questa notizia che è uscita un mese fa ma di cui poi nessuno diciamo ha più sentito parlare.
La notizia è appunto relativa al rischio di chiusura del Museo Nivola per il dimezzamento dei fondi stanziati dalla Regione Sardegna. L'iniziativa nasce in maniera semplice, come nascono in maniera semplice le iniziative della collettività, della società civile. Letta la notizia sul giornale, sinceramente mi sono seriamente preoccupata di continuare a stare a guardare di come perdiamo mano a mano parti fondamentali del nostro patrimonio identitario e artistico. Per cui insomma ho condiviso questa preoccupazione con gli amici, da prima in una maniera molto semplice: ragazzi, facciamo una gita, potrebbe essere l'ultima occasione di vedere le opere di Orani, l'ultima occasione anche e soprattutto per i nostri bambini.
Perché poi quando un museo chiude, come molte altre istituzioni di questo tipo, si sa il giorno che chiude, ma poi chissà quando riapre, no? E quindi perché qui bisogna stare attenti, perché noi siamo bravissimi, come dire, a creare dei danni enormi intorno al nostro patrimonio culturale. E quindi dicevi?
Quindi la cosa bella è stata che c'è stata un'ampia risposta da parte del gruppo Amicale, quindi da lì abbiamo deciso ma perché non cercare di ampliare l'iniziativa, uniamo la voce, facciamola sentire, come cittadini teniamo il nostro patrimonio. Quindi all'inizio si è pensato semplicemente di sostenere il museo in una maniera concreta, cioè rinunciando allo sconto comitiva, quindi pagando il prezzo intero, che è comunque irrisorio perché sono solo 3 euro, cioè la cultura è abbastanza accessibile. Poi abbiamo pensato potremmo cercare di invece dare pubblicità a questa iniziativa per invogliare anche altre persone a dire la propria, dire il museo è anche mio, voglio visitarlo, voglio che questi soldi pubblici non vengano spesi esclusivamente per un ampliamento e poi una chiusura, ma per un usufrutto di soldi spesi per sempre, che sono una ricchezza per il territorio, sono una ricchezza per la crescita della collettività e per l'educazione dei nostri figli.
Quindi insomma, invece di fare una gita, un gruppo di persone, insomma tra amici, insomma mi pare di capire che qui si sta organizzando un vero e proprio gruppone in partenza,
sì,
da Cagliari per andare in un numero piuttosto, insomma,
sì,
interessante.
Ed è solo l'inizio, l'inizio, nel senso, non è una minaccia proprio, nel senso che abbiamo deciso quindi di dare un titolo all'iniziativa, il museo è anche mio, e pensare a questa iniziativa proprio come un atto d'amore per il nostro territorio e fare che cosa? Contagiare quanta più gente possibile a che prenda in considerazione il fatto di andare a Orani non domenica ma tutte le domeniche che verranno, quanti più gruppi si formeranno nel futuro, nelle prossime domeniche infrasettimanali, scolaresche, ragazzi, giovani, e quanto più riempiranno il museo e insomma metteranno un piccolo tassello affinché il museo possa rimanere in vita, perché la cosa che ci ha colpito di più è stata sapere in questo accorato appello che Giulio Chieroni, che è il presidente della Fondazione Nivola, ha fatto appunto sui giornali un mesetto fa, come hai detto tu bene prima, ci pone in evidenza il fatto che c'è stato un ampliamento finanziato dalla Regione Sardegna che ha avuto un'inaugurazione solo nel 2012, e poi ci sono stati tagli drastici dei fondi per il mantenimento del museo già nel 2014.
Un ampliamento, delle sale espositive.
Delle sale espositive, proprio degli spazi, e poi invece un taglio drastico dei fondi che fanno in modo che non si possa davvero più tenere in piedi il museo, tantomeno investire in azioni culturali dentro il museo. Quindi questo è il grande nonsense che ci ha stupiti come cittadini. Allora noi cosa possiamo fare come semplici cittadini? Andare al museo, pagare e invitare quanta più gente possibile a seguire questo esempio. Noi abbiamo detto, la cosa che ci preme poi mettere in evidenza è che in questa mega gita che abbiamo organizzato per domenica, e poi vi spiegheremo perché la chiamiamo gita, metà dei visitatori saranno bambini, ragazzi e bambini, perché sono quelli che davvero beneficiano più di queste cose, devono crescere nell'idea che andare al museo la domenica e poi fare un picnic è la cosa più bella nel mondo, e devono crescere sapendo che andare al museo è un privilegio ma anche un diritto che dobbiamo conservare.
Sottoscrivo in pieno, e sottoscrive anche Davide che ci fa ascoltare un disco, così riprendiamo fiato e poi continuiamo a parlare di questa interessantissima iniziativa che porta gruppi di cagliaritani, ma non solo, al Museo Nivola di Orani, da qui diciamo finché la regione non darà una risposta un po' più concreta,
certo,
e poi anche oltre.
I've been working all my life.
Working Woman Blues, questa è Valerie June, lievemente plagiante questa canzone, mi ricorda qualcos'altro, no? Boh, vabbè, bella canzone però, mi piace molto. Questa è Radio X invece, questa Extra Live nella versione del martedì con Davide Cabras dall'altra parte del vetro e Andrea Prost che insomma fa quello che può qui senza Sergio Benoni, che sì, e anche i tamburi della Rantantina sono rimasti in quattro, questa povera Rantantina anche, da, anche qui, no? Cioè hanno veramente tentato di distruggerla in tutto e per tutto. Però sono qui sotto e non so se abbiamo anche il sottofondo, sentiamo. Il sottofondo della Rantantina in Piazza del Carmine, e va bene, anche questa è una cosa che fa parte della nostra cultura. Con Matteo Alissia e Roberta Sanna stiamo parlando invece del museo Nivola di Orani, che rischia di chiudere per mancanza di fondi, perché la regione ha decurtato così del 50% i fondi che per un museo sono necessari, perché gli incassi tutti sanno che ovviamente coprono una parte assolutamente marginale del bilancio di un museo. Volevo precisare sempre per i più distratti, visto che noi insomma nel nostro piccolo tentiamo di fare informazione, che stiamo parlando di un museo di un piccolo paese dell'interno della Sardegna, che però accoglie una collezione che peraltro sarebbe anche una collezione privata, perché la collezione è stata donata dagli eredi di Costantino Nivola, che vorrei sommessamente ricordare è uno dei pochi artisti di fama mondiale insomma che la Sardegna insomma ha visto nascere, ma che poi ha visto anche crescere, perché Costantino Nivola, per quanto poi diciamo la maggior parte della sua vita l'abbia passata negli Stati Uniti, ha tenuto sempre un rapporto molto stretto con la sua isola, e io vorrei sapere se cioè, non credo, la vedo difficile, voglio dire, le opere di Costantino Nivola negli Stati Uniti ce ne sono tante, no? Immagino che una cosa del genere negli Stati Uniti sarebbe difficilmente sarebbe accaduta. Comunque con Mattea e con Roberta stiamo parlando di questa bella iniziativa. Dietro loro non c'è nessuno, lo possiamo precisare,
nessuno.
Non c'è un'associazione, non c'è tantomeno un partito politico, un gruppo di amici e di cittadini sensibili che si sono organizzati per dire vabbè, andiamo a dare il nostro contributo in maniera intelligente, organizziamo una gita e andiamo a passare una bella giornata dentro un museo portandoci i bambini, perché stavamo parlando proprio dell'importanza della presenza dei bambini. I bambini vanno educati, vanno abituati sin da piccoli, devono frequentare i musei, le biblioteche, i libri, perché deve diventare una cosa normale, come andare al mare, come mangiare un panino,
come fare un picnic,
come fare appunto un picnic, anche perché poi con i bambini si hanno, io ho lavorato per anni con i bambini all'interno di un museo e con i bambini si hanno veramente delle risposte veramente incredibili, degli stimoli incredibili.
Ecco, sì, siamo infatti un gruppo fondamentalmente di genitori, tu dici sensibili, ma sai, più che sensibili anche molto preoccupati, perché davanti a un patrimonio così grande la risposta delle istituzioni invece è così bassa, e quindi siamo davvero preoccupati. Ci dispiace per il futuro questi musei, insomma, del futuro dei beni culturali in generale, e quindi dei nostri figli. Anche se poi il museo Nivola è molto più che un bene culturale, e questo ci tenevamo a metterlo in evidenza, cioè per tante cose, e quindi abbiamo deciso, in realtà anche qua è stata l'idea di Roberta, ha deciso di farla il 9 marzo. Per quale motivo, Roberta? Perché c'è un motivo?
Sì, il motivo è perché se vogliamo anche solo pensare a sempre le ipotesi di sviluppo, che parliamo anche per dell'isola, no? Lo sviluppo rurale, del turismo culturale. Allora abbiamo pensato questo, cioè fondamentalmente il turismo culturale, soprattutto nei paesi dell'interno, si regge quando l'offerta è ampia. Io vedo la bellezza del museo, il museo da solo però non vive, il museo è un bene che non ha un fine di lucro, per cui prende dei finanziamenti ma crea indotto, quindi restituisce tutto quello che prende, lo restituisce nel territorio, perché la gente va a visitare il museo, va a mangiare buon cibo, va a bere buon vino, va a partecipare della vita del paese, il 9 non solo visiteremo il museo, usufruiremo del parco Nivola per fare il picnic con i bambini e parteciperemo al carnevale che ci sarà in Piazza Orani, per cui sono tre fattori imprescindibili per pensando a uno sviluppo delle nostre piccole realtà interne. A Orani è come pensare a Firenze senza gli Uffizi, avrebbe la metà della gente. Quindi se invece i tre fattori, l'ambiente, la cultura enogastronomica, le tradizioni e l'arte viaggiano insieme, abbiamo un'opportunità per fare uno sviluppo sostenibile, tutte cose che noi già abbiamo.
Questo sicuramente, se è vero che se io investo un euro in cultura poi me ne ritornano sette, insomma,
esatto,
quello che stai dicendo.
Infatti,
è questo, insomma,
se noi leghiamo, se noi facciamo in modo che i bambini vivano non solo il museo di per sé, ma tutta la parte anche ludica e di mero diletto, collegheranno, associeranno un museo a delle emozioni forti, belle, importanti, e dimostriamo che l'arte è una cosa viva, una cosa bella che possiamo vivere.
E
che
ci,
non
mancherebbe,
ci, possiamo
ci mancherebbe altro,
morire.
Oltretutto ormai i musei polverosi con le teche e il custode
non ci sono,
insomma,
più,
non esistono
e non li
più.
Non li vogliamo più. Tra l'altro, appunto, la bellezza del museo di Orani è che si fondono perfettamente il territorio con le opere d'arte, come pochi in Italia, perché è stato costruito il museo appunto nell'antico lavatoio del paese, ma anche proprio plasmato sopra le opere d'arte che la famiglia ha donato al paese, che ha voluto così tanto una fondazione, un museo nel paese al quale sono legati.
Che è in un posto bellissimo, poi che visto che ci siete potete far arrampicare i bambini anche su Montegonale,
sì, che sarà con la neve, credo, con questo freddo, vediamo, insomma.
Allora ricordiamo di nuovo l'iniziativa, ma anzi, prima di chiedere questo, volevo chiedervi anche un'altra cosa, cioè se avete intenzione di, come dire, portare la vostra istanza davanti al nuovo presidente della regione, perché qui si parla, la regione non è un ente astratto.
No, certamente.
Quelli che hanno tagliato il 50% dei fondi sul bilancio del Museo Nivola sono quelli della vecchia amministrazione.
È vero, è vero. Ma ci piacerebbe che i nuovi politici, la nuova classe politica vedesse, la nuova amministrazione vedesse che ci sono cittadini che si muovono per il bene della cultura e per il bene di tutti.
No, anche
che lo leggesse sui giornali, anche senza una nostra istanza precisa. Che lo vedesse che ci sono. Per quello che noi abbiamo deciso di pubblicizzare questa iniziativa, di farla sentire in radio, sui giornali e di mandarla un po' nei siti, proprio perché chi legge i giornali, gli altri cittadini e anche i politici che sono comunque cittadini, si rendono conto che quello che la politica non fa, le cittadini cercano di fare.
E però siccome il presidente Pigliaru ha basato la sua campagna elettorale molto sulla scuola, sulla cultura,
vediamo.
Insomma, voi, insomma, che siete cittadini molto sensibili e attivi, pungolatelo, insomma,
certo.
se non succede niente a breve, diciamo.
Ma sì, infatti,
no?
Guarda, chi non riuscirà a venire alla gita, ovviamente, il 9 ad Orani, è invitato caldamente ad andare in altre occasioni, ma può seguire il nostro appuntamento e la nostra giornata su Instagram, su Facebook, ma anche su Twitter con l'hashtag Viva Museo Nivola. E quindi, insomma, non avete scuse.
Perfetto, io appunto stavo per chiedere di dove vi troviamo.
Ci trovate.
Matteo è sempre molto precisa, è una grande organizzatrice. Infatti, adesso tu ti prendi il microfono, io me ne vado. Ti saluto.
No,
ciao.
Basta, io ho finito.
Così presenti anche il prossimo ospite,
che è un amico.
Che è un altro amico di tutti, di Radio X, ma di tutti, che è Stefano Guzzetti, il quale ovviamente è qui per parlare del suo nuovo disco, col quale ci intratterremo più avanti. Quindi, insomma, tramite Facebook, a parte gli scherzi, Mattea,
sì.
Insomma, chi vuole può contattarvi.
Può contattarci tramite Facebook, ci si potete seguire con Instagram. Abbiamo un fotografo professionista che farà le foto, ci seguirà in tutta questa lunga giornata e quindi vi terremo aggiornati. Manderemo ancora i nostri comunicati, vi faremo sapere e seguiteci e seguite il nostro esempio soprattutto. Cioè fate anche voi un atto d'amore verso il vostro territorio, andate a vedere il Museo Nivola, non fatevi fare lo sconto comitiva, tanto sono solo 3 euro il biglietto a prezzo pieno, 5 euro col catalogo. Il museo è aperto tutti i giorni, gli orari sono anche comodi perché è aperto mattina e il pomeriggio e i bambini sono felicissimi di starci.
E così possiamo, come dire, anche smentire il detto che i cagliaritani non vanno oltre Monastir, come dice il mio amico Francesco Abate. No, così abbiamo chiuso il cerchio. Non avete scusa. Va bene, grazie Roberta Sanna,
grazie
e Mattia Alissia. Ovviamente noi daremo notizia, insomma, di questo evento appena sarà fatto, dopo il 9 marzo. Gliel'hanno dato l'Oscar a questo? No, neanche a lui. Quando diventano troppo bravi, niente Oscar, così imparano. L'Oscar solo alla grande bellezza. Allora, questo era Colin Farrell con la ormai celeberrima Happy, e noi invece siamo sempre quelli di Radio X. Oggi è martedì, ma proprio martedì, sono le 19.30 e alle 19.30 ai microfoni di Radio X mi fa piacere salutare Stefano Guzzetti.
Ciao a tutti.
Ciao Stefano, benvenuto a Radio X.
Grazie.
Allora, Stefano è qui perché Stefano è un musicista, un signor musicista, bisogna dirlo. Quando è che ti farai chiamare maestro?
No, spero mai.
Beh, il titolo è quello, no?
Cioè, no, allora, però capita, no? E mi imbarazza parecchio, perché sinceramente non
perché?
Non so, sai, in cuor tuo pensi sempre di essere
il ragazzo di sempre, il solito
ragazzo che se la strimpella.
Beh, guarda, ti avviso, quando qualcuno ti chiama, comincerà spesso a chiamarti maestro, vorrà dire che sarai invecchiato, e allora lì perché in genere, no, è quella reverenza che si deve a uno che anche magari non ne capisce nulla. Questo non è il caso di Stefano, perché Stefano è un bravo, anzi bravissimo musicista, col quale oggi ci fa piacere parlare del suo nuovo disco.
Sì. Ma sai che in realtà si dice sempre nuovo disco, in realtà i dischi che escono sono vecchi e stravecchi.
Io lo so, perché voi siete come gli stilisti, quando presentano la moda autunno-inverno stanno già pensando quella della primavera-estate.
Sì, no? Esatto, questo è fisiologico, perché si presuppone che tu sia appassionato in quello, per quello che fai, cioè, e quindi caspita, ci sono i tamburi, bestia.
Eh sì, l'abbiamo detto prima, lo diciamo a chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento su Radio X. Noi stiamo in Piazza del Carmine a Cagliari, e Piazza del Carmine è il cuore del carnevale, del carnevale cagliaritano, che dice che era morto, ma questi non sono i fantasmi del carnevale.
Io direi che potremmo parlare a tempo,
possiamo farlo, no? Tu che sei il maestro, tacca banda, dai,
e vai via,
e dai, no, la, e dai il ritmo.
No, dicevo più o meno che chiaramente, essendo appassionato di musica, si presuppone un musicista minimo sta sempre componendo, insomma scrivendo, una, alla fine diventa una necessità fisiologica quasi, no? Quindi, quindi alla fine sì, sei sempre avanti con le idee, con le cose scritte, eccetera. Fermo restando che c'è da dire una cosa, che quando proponi, sottoponi all'attenzione di un'etichetta un tuo lavoro, molto spesso e molto volentieri l'etichetta ha già schedulato le attività di produzione per l'anno, quindi magari tu dici: ah, sentite qua, c'ho questa roba, e loro dicono: ah, bene, perfetto, l'anno prossimo. Quindi vuol dire che il tuo lavoro, che già è vecchio di un po', sarà ulteriormente vecchio di... Adesso chiaramente si scherza, però sì, è il nuovo disco, ma sono pezzi che ho chiuso effettivamente un anno abbondante fa.
Eh sì, poi questo diciamo è un male comune un po' a tutti quelli che fanno un mestiere come il tuo, cioè un mestiere legato alla creatività.
Sì,
perché anche, non so, nella produzione di un film, da quando si comincia a pensarlo di fare un film a quando poi il film lo si realizza, se lo si realizza, esatto, possono passare anni.
Caspita, sì, no? Devo dirti che tra l'altro, e qua chiudo il discorso sulla, sul vissuto di un lavoro, adesso ovviamente mi capita di suonare questi brani per necessità anche esecutive, per suonarlo dal vivo, eccetera, e ovviamente un po' sono cambiati, li suono diversamente, sono cose che chiaramente col tempo un po' godono di vita propria e cambiano lievemente, eccetera.
Va bene, allora, il disco intanto come si chiama?
Si intitola At Home Piano Book Volume 1, praticamente è una sorta di diario minimalista di musica al piano, cioè ho voluto proprio ritrarre l'atmosfera di quando uno si siede al piano in una stanza e suona. Punto.
Benissimo, allora cominciamo ad ascoltare una traccia. Ti sei messo d'accordo con Davide oppure facciamo a caso così?
Io direi The Road to You.
Allora, The Road to You, Stefano Guzzetti, il suo nuovo album, ce l'ascoltiamo se la rantantina permette. Thank you. No, però così è un delitto. Va bene che è martedì grasso, ma rompere con la rantantina questa atmosfera sognante, ovattata, di casa, appunto.
Avrei dovuto portare un altro disco
di Stefano Guzzetti, vabbè,
la tarantella.
Vabbè, non ti avevo avvisato. In realtà nessuno di noi aveva pensato che oggi era martedì grasso, ma proprio nessuno di noi ci aveva pensato.
È bellissimo.
Va bene. Allora Stefano, adesso magari poi questo è il momento peggiore, perché sono proprio qui sotto, poi magari tra un po' riusciamo a ricostruire un minimo di tranquillità, anche se immagino che in radio poi arrivi qualcosa di più ovattato, no? speriamo bene. Dunque Stefano,
sì,
tu in realtà ti occupi ovviamente di musica a 360 gradi,
sì,
però ti occupi in maniera particolare di musica da film, sono...
Allora, io fondamentalmente faccio due cose, anzi forse tre, che però faccio rientrare, due di questi rientrano, si mischiano tra di loro spesso e volentieri. Faccio produzioni musicali, nel senso che mi capita di fare dei brani per dei lavori commissionati, possono essere degli spot istituzionali, delle clip o anche dei documentari.
Quindi stiamo parlando di colonne sonore.
Sì, colonne sonore su commissione in miniatura, diciamo così. Però mi capita anche di fare colonne sonore per videogiochi, per esempio.
Ecco, questo era un aspetto che mi interessava molto, perché non tutti pensano che dietro la produzione di un videogioco ci sia qualcuno che viene chiamato a scriverla la musica per il videogioco.
Sì,
no?
Assolutamente. La verità è che al giorno d'oggi l'industria dei videogiochi è diventata molto, molto fiorente, molto forte, e conseguentemente molti compositori, anche grossi, si sono riversati un po' nello scrivere per questa industria. Fermo restando che chi comunque scrive per i videogiochi, parliamo di un'epoca in cui i videogiochi sono già evoluti tecnicamente, e quindi si può ascoltare in un videogioco una colonna sonora con delle fattezze musicali,
sì,
apprezzabili.
Certo, non stiamo parlando
dei suoni, dei beep degli anni 80,
no. Di Super Mario,
no. Parliamo di colonne sonore da metà anni 90 in poi, quando sono stati introdotti bene o male i CD nel mercato anche dei videogiochi come sistema di storaggio, quindi si potevano includere dei brani musicali ad alta definizione. Allora lì chiaramente è nato tutto un movimento di compositori che scrivono per i videogiochi, ed è tuttora ovviamente bello che in forma questo movimento. Ci sono dei compositori di tutto rispetto che scrivono, anche perché ci sono dei budget veramente grandi a sostegno di questa industria, quindi si possono impiegare delle orchestre vere con 60-80 elementi, insomma roba che si faceva nel cinema ai tempi d'oro, adesso si sta facendo nei videogiochi. E quindi
tecnologia, voglio dire, comunque la costruzione di un videogioco oggi è... cioè la possiamo paragonare, anzi forse anche un po' più complessa di quella di un film.
Sì,
o comunque siamo lì, insomma.
Sì, sì, adesso non voglio fare chiaramente il tributo insomma ai videogiochi, però devo dire che questa forma d'arte qui, perché ormai è una forma d'arte, la forma d'arte videoludica, è quasi si sta arrivando quasi ad avere dei film interattivi, quindi conseguentemente è molto stimolante scrivere per delle scene dinamiche. Nel senso, a me quando ho fatto l'ultima colonna sonora mi è stato chiesto di fare delle musiche dei loop di 40 secondi che dovessero stare in sottofondo, però non... chiaramente una cosa così deve essere abbastanza caratterizzante, però non troppo invasiva, invadente, conseguentemente però non deve essere neanche anonima, deve colorare il tanto giusto e deve essere interessante.
Senti, ma mi interessava capire come lavori dal punto di vista tecnico, cioè è un tipo di lavoro che assomiglia a quello della musica per il cinema?
Sì.
O è...
Sì, sì. Ti danno, ovviamente in fase di sviluppo ti danno dei link. Io ho lavorato con una software house australiana che quindi mi dava accesso al loro FTP, al loro hard disk, ai loro server, e mi davano delle locazioni dove io potevo giocare dei frammenti di gioco. e su quello su scrivere.
Quindi né più né meno come nel cinema, insomma, sì, il musicista sì, sì. È molto quasi stimolante, sempre, no? Sì, difficile sì, è molto che bello. Un musicista non veda le immagini, anche
no,
se capita.
No, no, assolutamente. Io quando scrivo per il cinema mi chiedo sempre, ma la prassi è questa, ti danno un premontato, quindi senza la post-produzione, magari compresso, un file compresso in modo che scorra, che non impieghi troppo le risorse del computer che utilizzi per produrre la musica, e chiaramente in timeline, cioè nel software, metti appunto le immagini e ci scrivi sopra.
È un discorso veramente interessante, quindi sì, da oggi sappiate che
per questo che mi piace farlo.
Sappiate che anche nei videogiochi, in qualche videogioco, su molti sì. Ne hai fatti parecchi.
Com'è? No, ne ho fatto un paio, però devo dirti che era uno dei miei sogni, perché adesso non ho tempo e testa, ma sono stato un avido giocatore di videogiochi.
Quindi anche questo aspetto è importante, no? Perché certo che sapere come funzionano i videogiochi
Sì. Anche perché sono una persona un po' troppo, come dire, come diciamo noi anche agli pivinca, quando mi interessa di una cosa non la scavo in tutto e per tutto, quindi comincio a comprare libri, saggi, queste cose, alla fine l'ho spulciati in lungo e in largo.
Benissimo, ascoltiamo un altro brano, sempre dal nuovo disco di Blue Stefano che si chiama At Home. Davide l'ha trovato, forse sì, forse no, nel frattempo la rantantina sfuma e lascia il posto a questo brano per pianoforte di Stefano Guzzetti. Sì, sì, ma è come se non ci fossero, quindi torniamo da questa bellissima musica intimista, sognante, insomma, non voglio usare altri aggettivi, alla realtà, alla dura realtà della Rantantina, che è bellissima, ma neanche a farla apposta. Proprio oggi invito Stefano Guzzetti e vabbè, comunque
torniamo
invece,
al
tu
carnevale.
Sei molto divertito di questo contrasto tra
queste cose piacciono tra... troppo.
Senti, a proposito di questa musica,
sì.
Parliamo un po', che carattere ha questo, hai voluto dare a questo disco, appunto, che avrete capito è un disco per pianoforte,
sì.
Registrato ormai un anno fa.
Sì,
pianoforte,
sì,
e basta,
sì.
Non ci sono interventi.
No, in questo disco no, nel prossimo che ti dico dopo sì.
Sì, perché in genere tu invece ami ovviamente,
sì, insomma, arrangiare, orchestrare, declinare la musica in una maniera più ramificata, ma in,
sì,
questo caso guarda, è tutto nato per caso, perché alla fine sono entrato in possesso di questo piano, che adesso è il mio piano.
Che piano è?
Ma è un piano verticale. No, un amico, anzi adesso lo saluto anche, magari un giorno probabilmente mi ascolterà nel podcast, il mio amico Enrico Ciccu, che adesso sta in Giappone, a casa appunto aveva questo piano della sorella, che tanto tempo fa prese il piano perché voleva imparare a suonare il piano, appunto. Però dopo un paio di lezioni, insomma desistette, perché la musica è una disciplina tosta,
ferrea.
Non si scherza, non che prendi,
sì,
il piano e fai le suonate. E quindi provo a venderlo. Io mi ricordo anche l'annuncio su Facebook: vendo il piano.
Che è un dramma vendere il pianoforte.
Ma è un macello.
Noi ne abbiamo uno a casa mia, che era di mio padre, che è passato a me, io credo che passerà a mio figlio. È un bellissimo soprammobile, purtroppo.
No,
però.
Ma spero sia un bel regalo che lo inizi. Comunque, in sostanza, un giorno mi è arrivato un messaggio di Enrico che mi dice, questo vari anni fa ormai, mi dice: ascolta, vieniti a prendere questo piano, se no veramente non sappiamo che, pagati le spese di trasporto. Ma stai scherzando?
E tu subito.
E io ero lì che mi barcamenavo con suoni campionati di piano, cose, perché dicevo, sai, è tipico di chi fa musica, ti fai la strumentazione un po' ciclicamente a cicli di rate, tipo ti metti le rate per il computer, le rate per il compressore, per i microfoni. Io allora lavoravo ancora nei call center e ci lavoravo appunto perché stavo costruendo pian piano questo mio percorso, quindi mi facevo la strumentazione,
sì,
con gli stipendi. Quindi mi dicevo sempre: oh, l'ultima rata sarà il piano. Invece,
anche perché è una rata impegnativa, insomma, a seconda del piano.
Caspita,
che ti compri.
Questo è un bellissimo piano, un coreano, ma è bellissimo. Per di più ha un suono bello caldo, anzi devo spesso togliere in post-produzione molte delle frequenze basse.
Ed è proprio il piano che hai usato in questo disco?
Sì, l'ho sistemato ovviamente. Quando mi è stato dato non suonava, era tutto scordato, i martelletti quasi non si muovevano perché è rimasto 12 anni fermo, e in questi 12 anni veniva utilizzato per posarci sopra la roba stirata.
Purtroppo è la fine che fanno la maggior parte dei pianoforti nelle case. Di molti italiani,
quindi,
perché è vero che lo strumento, se non lo suoni,
no,
si deteriora.
Esatto, è solo quando hai un pianoforte che ti rendi conto che veramente è una cosa che vivi di vita propria. Più lo suoni, più risponde al tuo suonarci le musiche più varie, e alla fine è bello, è una bella soddisfazione rimettere in piedi un piano e suonarlo
punto. E farci un disco, insomma, una bella storia.
Poi, esatto, e quindi chiudendo la tua domanda, scusa, credo di essere un po' lì.
No,
praticamente vai. Niente, inizia a suonare il piano, a riprendere pratica su un piano vero, perché non è la stessa cosa chiaramente delle varie tastiere con i tasti pesati o semi pesati che emulano l'azione del piano. Piano vero è un'altra cosa.
Comunque,
ti fai i muscoli delle dita come quelli di un boscaiolo, e quindi praticamente iniziai a suonare vari motivi e prese forma un processo creativo, dove ogni bozza diventava un'idea, dove diventava una musica più articolata, dove diventava una cosa più arrangiata. Alla fine ho dovuto bloccare questo processo qui, perché sai, sono quelle cose che se non le blocchi continui a comporre in maniera perpetua, infinita. E quindi alla fine questi sono nove bozzetti,
brani,
che poi sono diventati nove brani, li ho chiusi così.
Senti, questo è stato un anno bello, ricco di soddisfazioni per te, immagino, no?
Diciamo che mi do da fare.
Lo dico io. Allora, innanzitutto sei ancora impegnato con la tournée dello spettacolo Reading dell'ultimo libro di Francesco Abbate, sì, di cui tu hai curato le musiche,
sì,
anche del book trailer,
sì,
perché c'è un book trailer
molto bello
che oltretutto adesso ho letto è stato
siamo
selezionato finalisti per Cortina,
sì, nel festival di Cortina. Sì, 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 sì.
Ecco, io non sapevo che c'era anche una sezione per i book trailer,
sì, sì, sì,
in questo
sì, sì,
festival di cortometraggi.
Ma in realtà non lo sapevo neanche io.
Ogni tanto se ne scopre una, perché in realtà anche lì, no? Ormai si è aperto, sì, un mondo. Non sì, esiste il libro, diciamo, importante che non abbia un book trailer.
Sì, esatto.
Ormai, basta guardare su YouTube,
sì,
ogni autore di un certo rilievo ha il suo book trailer.
Concordo.
Devo dire tra le altre cose che quello di Francesco Abbate è un vero e proprio cortometraggio, perché a volte,
sì,
immagino, visti i budget, ci si arrangia un po' così. Invece,
senza fare nomi, per carità, ce ne sono
davvero
veramente di tremendi, perché è in giro e ti rendi conto che forse sono delle operazioni fatte sull'istante, sul momento, giusto per fare il book trailer. Quello di Francesco è stata una cosa che è stata veramente pianificata e progettata e nel lungo periodo, e lì chiaramente bisogna fare, insomma, i più vivi complimenti ad Alessandro Toscano e Valentina Vannicola, oltre all'attore Nick Nocella, perché insomma è stato veramente un bel lavoro.
È tutto, diciamo.
E devo dire che anche lì c'è lo zampino di Ciku, che ha fatto un po' di post-produzione prima di partire in Giappone.
Insomma, sempre lì si
sta. Ciku,
questo gruppo di cagliaritani che ogni tanto stanno qui e ogni tanto vanno via.
È bello così, dai.
È bello così, anche perché insomma poi si torna sicuramente sempre molto arricchiti.
Sì.
E, insomma, dell'esperienza, insomma, la tournée è ancora in pieno svolgimento.
Sì,
puoi
sì,
anche
sì,
ricordare dove siete.
Beh,
questa
sì,
settimana,
questo,
se vuoi.
Questo giovedì siamo a Tempio. Ecco, non posso dirvi venite a sentirci perché è un po' lontanuccio, però insomma poi saremo a Tramazza, insomma, anche Iglesias.
Avete girato un bel po' anche l'Italia, insomma.
Sì, dovremmo, anzi fra un po' saremo anche a Bologna ad aprile, credo, non ricordo, però sì.
Insomma, avete fatto un sacco di date.
Sì.
E poi, quindi, molto soddisfacente, insomma, immagino, per te il tour,
una bellissima esperienza,
quanto, una bella
sì,
esperienza. E poi anche vorrei ricordarti
grazie
tu non lo fai, ma lo faccio io, perché tanto io sono io, tu sei tu,
sì,
e quindi io lo posso fare. È l'altra bellissima esperienza della colonna sonora. Parlavamo prima,
sì,
di film, di colonne sonore, del film di Peter Macias su Pirati degli Esposti.
Sì, Tutte le storie di Piera.
Beh, lì avete avuto un altro bel riconoscimento.
Beh, sì, assolutamente sì. Siamo stati al Torino Film Festival,
Che è un festival molto importante.
Sì, sì,
magari
sì,
non addetti ai lavori un po' sfugge, perché uno pensa più a Venezia, a Roma. Invece il Festival di Torino è un festival, insomma, piuttosto
sì,
importante e anche molto severo.
Molto severo. Tra l'altro, nell'occasione è stato dato il premio alla carriera a Piera degli Esposti. Il documentario di Peter, appunto, adesso è in giro per l'Italia. L'altro giorno era a Bologna. Insomma, ci saranno delle belle cose sicuramente.
Tu sei
riguardo.
Andato a Torino al festival?
A Torino io c'ero, assolutamente, sì, sì.
Quindi avete un po'
mi sono
respirato,
goduto,
insomma, l'aria del festival. L'aria del festival
bellissima,
è bellissima,
assolutamente.
No? Insomma,
sì,
non c'è
sì,
bisogno di andare agli Oscar per
sentirsi,
come dire, gasatissimi.
Esatto. Poi sai, ho fatto quelle cose da adolescente, però chissà, ho dato un mio CD a Paolo Virzì, roba di questo tipo. Quindi...
Beh, insomma, da adolescente, insomma, hai fatto bene, perché insomma.
Io, guarda, devo dirti questo: non sono nessuno, però quel poco che ho è perché l'ho seminato, e quindi pian piano, a fuori di seminare, qualcosa la raccogli.
Beh, poi diciamo che insomma, davanti a te, vista l'anagrafa, hai ancora moltissima strada da fare. Quindi, voglio dire, insomma,
grazie.
Adesso, questo è un ragazzo modesto, ma è un ragazzo, insomma, che sa il fatto suo. Infatti, adesso ci ascoltiamo un altro brano.
Io direi...
Noi siamo dei disordinati totali, l'avrai capito.
Ci penso
tu
io.
Sei un pibicco, l'hai detto prima.
Sono della Vergine, sono
un
pibicco. Little Dreams.
Little Dreams, allora. L'hai trovato, Davide? Sì? Si trova? No? Vabbè. Ok. Little Dreams con aggiunta di Rantantina, che devo dire però sta sempre più scemando. Thank you. Questa è Little Dreams, questa invece è Radio X nella versione extra live del martedì. Sono in compagnia di Stefano Guzzetti, il maestro Stefano Guzzetti.
Poi sono vecchio.
Autore di questo CD che stiamo presentando questa sera qui a Radio X, che si chiama At Home, ma proprio letteralmente, perché
sì,
insomma,
sì, a casa.
Registrato a casa col pianoforte appena restaurato e rimesso in condizioni di suonare al meglio. Sì. A proposito, vabbè, a casa va bene, ma questo disco dove lo troviamo per comprarlo?
Allora, questo disco è un disco stampato da un'etichetta giapponese.
Abbiamo capito tu che i giapponesi hai un certo, come dire, rapporto preferenziale.
Sì, tra videogiochi da ragazzo, adesso da... No, sì, devo dire che io amo la cultura giapponese. Questo è una cosa che esula da tutto il discorso musicale, eccetera, perché vengono spesso demonizzati come popolo strano, bizzarro, eccetera, però in realtà sono delle persone che sono educatissime, gentilissime e con un fortissimo senso dell'autoironia, cosa che io adoro. Cioè,
se lo dici tu, guarda, io ci credo.
No, davvero, ti dico, per l'esperienza mia personale,
non lo
per
metto
carità
in dubbio.
No, ma la cosa strana è questa. Questa è un'etichetta giapponese che ha forte base, cioè, insomma, una forte attività lì. Però è gestita da un ragazzo di Oxford, che è lì a insegnare anche l'etichetta, fa altre cose. È un'etichetta, insomma, che ha abbastanza rilievo nel...
Tu l'hai conosciuto in Inghilterra?
No, sì, allora sì. Io Ian, il ragazzo dell'etichetta, l'ho conosciuto poi in Inghilterra proprio personalmente l'estate scorsa, perché ho suonato questo disco a Londra ad agosto del 2013.
Abbiamo visto.
Però in realtà lo conobbi per email, ma per puro caso, perché queste persone ricevono proposte... Veramente ne ricevono tantissime, quindi...
No, molto interessante, voglio dire, questa è l'ennesima. Noi insomma ormai ne ospitiamo sempre più di frequente, insomma, ragazzi creativi che stanno qui, un po' stanno qui, un po' stanno lì, qualcuno neanche si muove, però crea questi contatti con il resto del mondo.
Sì.
Poi si scopre appunto che lavorare con il Giappone, dalla Sardegna, non è un'utopia, cioè
no,
diventa praticamente una cosa normale, tu ne sei la testimonianza.
Beh, devo dirti che il disco precedente è fatto come Waves on Canvas, era un disco per un'etichetta irlandese dove ci cantavano un ragazzo che sta in Giappone, una ragazza che sta a Glasgow, un altro, insomma, gente un po' da tutto il mondo, uno che stava in Olanda, quindi alla fine no, tutto ciò è fattibile, assolutamente sì,
è fattibile da qui anche partendo da qui o comunque
da casa,
lasciando esatto, comunque facendo base qui.
Sì assolutamente, e me ne guarderei bene da non fare base qui, perché quasi, perché più giri più ti rendi conto della sempre minore vivibilità dei posti nel mondo e del paradiso in cui siamo qua.
Concordo. Senti Stefano, adesso ti faccio la domanda che fanno tutti i bravi presentatori. È inutile che apri la bocca tu, che alzi gli occhi al cielo. Davide Cabras, la devo fare perché... lo dicevi per quello, scusami. Okay. Bene, annunciamo che la Rantantina è morta, viva la Rantantina, è finita.
Viva.
E invece a Stefano volevo chiedere cosa stai, l'abbiamo già detto un po' prima all'inizio, no? Che questo disco in realtà tu l'hai già archiviato un anno fa,
anche se
adesso è uscito sul mercato.
Sì.
E quindi adesso cosa stai mettendo in pentola? Cosa stai orchestrando?
No, vabbè, allora adesso sono proprio nel pieno della fase del processo di produzione del mio nuovo disco, che è per piano e sezione d'archi, e anche altri strumenti tipo clarinetto, piano giocattolo, glockenspiel e cose così, una sorta di musica, ovviamente strumentale, un po' non troppo seria, ecco, diciamo così. E sto mettendo in piedi l'ensemble anche per suonare le mie musiche, quindi stiamo fra un po' inizio proprio le prove in sala prove.
Oh, questa è una bella notizia, così finalmente insomma potremo anche cominciare a vederti da
vivo. Ma ben volentieri,
no?
sì, ben volentieri. Beh, se posso fare una piccola, dai, poi non è pubblicità, una cosa a scopo di bene.
Si chiama promozione.
Promozione,
prego.
Non sono abituato.
Questo ragazzo,
mannaggia,
ci sorprende sempre più.
Allora niente, questo sabato suonerò con Massimo Ferra, che è un bravissimo chitarrista che magari conoscete.
Ma forse sì, dai.
E Cristina Raca reciterà delle poesie di Alda Merini, e suoniamo nella sede di Solidando, appunto in 1 o 2 giorni, appunto in beneficenza per le persone che sono state vittime dell'alluvione, quindi raccoglieremo un po' di fondi. Io sono al piano l'elettronica, Massimo la chitarra e appunto Cristina legge la Merini.
Ecco, benissimo, quindi chi è accolto questa notizia sicuramente verrà a ce sentirvi. Allora senti, adesso mi è tornata alla mente una cosa. Va bene, questo disco tu l'hai prodotto per il Giappone, ma se io me lo voglio comprare,
sì,
perché
sì,
poi
no, certo, hai ragione,
non è che posso andare a Tokyo a comprare
no,
il tuo
ma
CD.
Che no assolutamente no. Dunque, in realtà io sono il disco distribuito anche in Europa da un grosso distributore che si chiama L'Amor Music, ma lo trovi anche su Amazon, su
cioè, insomma, lo posso comprare online.
Sì, beh, sì, qua, a meno che l'unico negozio credo che ci sia ancora nei dintorni, non lo ordini da qualche grossista come ha fatto con il mio vecchio disco. Sai che, come si dice, nemo profeta in patria. Io tempo addietro, quando...
Ma va?
Sì, effettivamente è proprio sacrosanta sta roba. Quando feci un 7 pollici in vinile, dietro consiglio di...
In che anno?
Ti parlo di 3 anni fa almeno.
Vabbè, ma anche tu, scusa. Un 7 pollici in vinile.
È un'edizione deluxe, trasparente, insomma, c'è cioè una cosa particolare, più un oggetto d'arte che non altro.
Certo.
Del disco che poi hanno fatto anche in doppio vinile su un'etichetta belga, davvero molto bello. Niente, cercai il distributore italiano così per...
Che mi disse,
no, ma sai che c'è? No, il vinile non si vende.
Non
no,
si
ma
usa
boh,
più,
biba.
Certo.
No, in realtà poi quella roba è andata subito venduta, sold out, quindi... insomma, al contrario di quello che sosteneva lui, il vinile si vende come?
Io sì, ma questo è tipico, cioè, di quello che succede dalle nostre parti, che poi, come al solito, invece basta varcare il confine e si scopre un mondo che non è stato dimenticato, per cui il vinile è un mercato.
No,
no?
Io
qui è, insomma, di nuovo qualcosa sta riprendendo. Però certo...
Come dicevi bene tu prima, io sto diventando vecchio ed è vero, quindi praticamente è proprio di recente la mia decisione di disfarmi dei CD fondamentalmente e tenermi solo i vinili. La musica digitale, che su CD è digitale, non è analogica, a quel punto me l'ascolto direttamente, insomma la compro online, perché ormai si può comprare in alta risoluzione, non
certo,
è che...
Certo.
Quindi praticamente va bene così, anzi il vinile, ben venga il vinile, per me, quantomeno per me.
Benissimo, allora quindi se vogliamo comprare comunque il nuovo disco di Stefano Guzzetti che si chiama At Home, comunque su Amazon lo troviamo, su qualunque
o comunque
store.
Nel mio sito ci sono anche i link, sì,
benissimo,
assolutamente
allora,
sì.
Ok, perfetto, allora si sono fatte praticamente le 20:05 e allora Stefano io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Grande in bocca al lupo, ovviamente.
Crepi l'avarizia.
Un saluto insomma a tutto il gruppo largo che frequenti e che
porterò i saluti
bene,
volentieri.
Va bene, e io ringrazio invece Stefano Cabras che adesso va a dormire. No, vai a fare la rantantina.
Grazie a Davide e ai tamburi.
Ho detto Stefano Cabras, vorrei sottolineare.
Sarei io con la barba, praticamente.
Esatto, e senza capelli.
Siamo quasi.
Allora, in queste occasioni mi manca Benoni che mi dà una frustata sul cranio e mi rimette in ordine le idee. Va bene, allora salutiamo, ci vediamo venerdì. Non ci vediamo perché vedersi alla radio è molto difficile. Comunque, grazie a tutti, statemi bene. Tanti saluti e buon carnevale.
Ciao, ciao.
Accidenti alla rantantina.
Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.